KFC Everyday Value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
State ascoltando SBS Italian.
Vi portiamo appunto proprio in Italia, dove la politica si sta misurando su questioni diverse e delicate. Il perno di molte di queste questioni è senz'altro la giustizia, ma non mancano anche annunci eclatanti come l'ok per l'inizio dei lavori per la costruzione del ponte sullo stretto di Messina. Ne parliamo con la giornalista Carlo Fusi in collegamento da Roma. Ciao Carlo, ben trovato.
Grazie, ben trovati a voi.
Partiamo proprio da quest'ultima notizia che anche sulla stampa estera ha destato molto clamore, arrivata fino in Australia, ovvero quella dell'approvazione del piano per collegare Calabria e Sicilia che sembra poter passare alla fase realizzativa. Il ponte sullo stretto, dibattuto per decenni, potrebbe vedere i primi cantieri aperti già in autunno. Allora noi ascoltiamo insieme le parole innanzitutto del ministro dei trasporti Matteo Salvini.
È un'emozione perché non si è mai arrivati all'approvazione del progetto definitivo con l'intera copertura economica garantita, con la condivisione con i territori, con le regioni che oggi erano rappresentate. Sarà, a questo punto si può dire sarà, non sarebbe, sarà il ponte a campata unica più lungo al mondo.
Carlo, cosa si sa di questo progetto e come siamo arrivati a questa approvazione?
Ma è un'idea che Salvini persegue da tempo, anche contro le indicazioni di tanti sismologi, perché lì c'è un problema anche sismico, e anche di tanti ingegneri, oltre che naturalmente l'opposizione di esponenti politici che ritengono l'opera uno spreco, se non addirittura un'azione inverosimile. Però bisogna dare atto al fatto che il ministro Salvini ci ha creduto, la Presidente del Consiglio lo ha sostenuto e adesso siamo arrivati a quanto pare alla fase finale. Non dimentichiamo che già c'erano stati progetti di fattibilità e peraltro progetti anche col ministro Lunardi nel centrodestra che poi erano stati bloccati, costringendo lo Stato a pagare anche delle penali alle società coinvolte. Stavolta sembra che invece le cose debbano davvero procedere. Addirittura Salvini già individua dei tempi, il 2030, per le prime auto che potranno passarci sopra. Ci sarà anche una metro, a quanto pare il pedaggio sarà inferiore ai 10 euro, cioè Salvini è andato proprio sullo specifico, a testimonianza di quanto crede nel progetto. È un investimento stratosferico per le casse italiane, parliamo di una dozzina di miliardi di euro, e naturalmente c'è il problema della mafia, della criminalità, che potrebbe approfittare di questa messa gigantesca di denari per infilarsi negli appalti e lucrare. Ma Salvini da questo punto di vista ha detto vabbè, insomma, la mafia esiste, però non è che siccome c'è la mafia non possiamo fare nulla. Quindi insomma, diciamo, la sua determinazione, che è anche un aspetto politico, perché dal punto di vista politico la Lega non sembra incidere molto sul programma di governo, la sua autonomia differenziata è finita su un binario morto, altre iniziative sembra che non marcino. Invece legare l'esperienza di governo alla realizzazione del ponte per Salvini è anche, diciamo, una vittoria politica, oltre che un aspetto ingegneristico e avveniristico per quello che riguarda l'Italia. Quindi da questo punto di vista lui insisterà finché potrà e la Presidente del Consiglio lo spalleggia.
Nelle ore scorse, adesso volendo cambiare argomento, Carlo, c'è stato un aspro botta e risposta tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la Segretaria del PD Elly Schlein su invece la questione della giustizia, un perno fondamentale sul quale ruota il dibattito politico da tempo. Partiamo però, Carlo, prima dal parlare dell'ultimo precedente, come lo potremmo chiamare, ovvero le ultime novità sul caso Al-Masri. Ci ricordi velocemente la vicenda e quali sono gli ultimi importanti sviluppi?
Allora, Al-Masri è il capo della polizia libica, ma è anche un acclarato torturatore, un personaggio non certo raccomandabile, sul quale pendeva un mandato di cattura da parte della Corte Penale Internazionale. Al-Masri è venuto in Italia, ha girato il nord d'Italia, è andato anche a vedere una partita della Juventus e tutto questo l'ha potuto fare senza colpo ferire, fin tanto che non è stato fermato dalla polizia e quindi portato poi nei commissariati in attesa di accertamenti. A quel punto è scattata un'iniziativa, un'operazione da parte dei servizi segreti, da parte del Ministero della Giustizia, non è stato ben chiarito quali sono stati i passi. Fatto sta che Almastri poi è stato liberato e trasferito in Libia su un aereo dello Stato, un aereo militare italiano. Naturalmente questa cosa qua ha generato non solo la sorpresa della Corte Penale Internazionale, ma anche reazioni indignate da parte dell'opposizione italiana e di tante altre associazioni. Che cosa è accaduto? È accaduto che, diciamo, per una ragione di Stato, per evidenti motivi politici di rapporti con la Libia, anche sotto il profilo dell'immigrazione clandestina, delle partenze da parte degli scafisti di orde di immigrati irregolari, è stato deciso di liberare appunto Almastri. La magistratura, le ultime iniziative sono queste, ha chiesto il rinvio al Tribunale dei Ministri, sia dei Ministri della Difesa che degli Interni, e anche del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Mantovano, lasciando però fuori dalla richiesta la Presidente del Consiglio, la quale si è meravigliata, mi ha detto: non è possibile che io vi sia una specie di Alice nel Paese delle Meraviglie, proprio questa espressione ha usato, per cui i ministri fanno delle cose senza che io lo sappia. Questo non è possibile, quindi non si capisce perché anche io non sia stata demandata al Tribunale dei Ministri. È tutta una polemica politica, perché dal punto di vista numerico la maggioranza ha i numeri per impedire che i ministri e il sottosegretario Mantovano vengano processati. Però naturalmente questo è, come giustamente ricordavi tu, un altro, l'ultimo in ordine di tempo degli episodi di scontro tra la magistratura e la Presidente del Consiglio e il governo, la maggioranza di centrodestra, che si nutre di tanti argomenti, forse il principale dei quali è la riforma della giustizia e la separazione delle carriere. In un'intervista al TG5 la Meloni ha detto: so che questa cosa crea parecchi problemi nella magistratura, ma so anche che è una riforma necessaria, ma sapevo di aspettarmi delle conseguenze, e questo è il punto politico fondamentale. Le conseguenze, secondo la Meloni, sono iniziative della magistratura che mirano a impedire l'azione del programma di governo da parte del governo Meloni.
Ecco, noi intanto ricordiamo a chi ci ascolta che siamo in collegamento col giornalista Carlo Fusi da Roma per fare un po' un punto sulle ultime questioni politiche dall'Italia. Dicevamo appunto una vicenda evidentemente legata al tema della riforma della giustizia. L'ultimo argomento che tocchiamo con te oggi invece sono le importanti novità, in particolare dalla Toscana e della Calabria, sulle prossime elezioni amministrative che si terranno alla fine dell'estate. Insomma, che succede su questo fronte invece?
Succede che andranno al voto regioni molto importanti in questo prossimo autunno, a partire da settembre nelle Marche, per poi proseguire nei mesi successivi. Andranno al voto regioni importanti, il Veneto, appunto la Toscana, come hai ricordato, la Campania, e adesso si è aggiunta anche la Calabria, perché il governatore si è dimesso e quindi anche lì si va a votare. Dunque, ovviamente si tratta di scegliere i candidati, i presidenti della regione. Perché? Perché è un voto che, coinvolgendo regioni importanti, verrà letto politicamente, cioè il momento dopo che saranno chiuse le urne, i giudizi dei commentatori e degli esponenti politici non saranno su chi avrà vinto nelle appunto amministrative, ma quante regioni ha conservato il centrodestra, quante ne ha vinte, quante ne ha perse, se ha vinto la SLAIN, se ha vinto la Meloni. Cioè sarà un test di grande rilievo nazionale, e quindi ovviamente questo determina un'attenzione molto forte nella scelta dei candidati. C'è parecchia fibrillazione sia nel centrodestra che nel centrosinistra. Tu hai citato la Toscana, il presidente uscente Gianni è riconfermato, è un presidente del PD, però su quali 5 Stelle, in particolare alcune province, Massa, Carrara e altri dei 5 Stelle, hanno espresso un giudizio negativo, e quindi si tratterà di capire cosa succederà, se poi nel voto questo giudizio si trasfonderà oppure no. Come pure è un problema la Campania, perché il presidente uscente De Luca, che non può essere ricandidato vista la legge sul terzo mandato, però insomma non gradisce il fatto che si faccia un accordo con i 5 Stelle e che il candidato presidente sia Roberto Fico, ex presidente della Camera, ma suo contraltare nella campagna, dove ha svolto un'azione di opposizione molto forte nei confronti della giunta De Luca, e idem però passando sull'altro fronte, sul fronte del centrodestra, in Veneto, dove anche Zaia non si può ricandidare visto che ha già fatto due mandati, al terzo non lo può fare, però minaccia di presentare una sua lista che quindi creerebbe gravissimi problemi anche alla possibilità di vittoria del centrodestra. Quindi insomma un quadro a macchia di leopardo molto importante, visto la rilevanza del voto, ma che ancora non si è concluso, non si è ancora capito chi è che nel centrodestra sarà il candidato in Veneto, chi nel centrosinistra sarà il candidato in Campania, mentre nelle Marche l'azione giudiziaria della magistratura ha colpito il candidato presidente del centrosinistra, e quindi si tratta di capire se questa regione, che è una delle più contendibili, resterà al centrodestra oppure passerà col candidato Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro, esponente storico del centrosinistra, passerà nelle file dell'opposizione. Quindi un voto molto importante da cui sarà possibile capire quali sono gli equilibri politici di fondo degli italiani.
Allora, noi ringraziamo il giornalista Carlo Fusi, lo lasciamo andare alla notte italiana e ci ricollegheremo senz'altro nel corso dei prossimi programmi. Grazie mille, Carlo.
Grazie a voi, arrivederci.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.